Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Telefonata al ministro Abdullahian, collega Lavrov, sostegno dell'Iran alla Russia. Prigozhin ha accettato proposta di Lukashenko la ritirata della Wagner. Fallito tentativo di rivolta in Russia, le reazioni internazionali. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, oggi domenica 25 giugno 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Iran, culture ed etnie. A tra poco. I ministri degli esteri iraniano e russo, rispettivamente Hossein Amir Abdullahian e Sergei Lavrov, hanno discusso in una conversazione telefonica gli sviluppi relativi alla situazione in alcune regioni della Russia, dove nelle ultime ore il gruppo combattente Wagner, guidata da Yevgeny Prigozhin, avrebbe tentato una specie di ribellione, ma poi si è ritirato il gruppo accettando la proposta del presidente bielorusso Lukashenko di interrompere la promozione di Wagner in Russia e di compiere ulteriori passi utili ad allentare le tensioni. Il caso è archiviato, lo stesso capogruppo Prigozhin andrà in Bielorussia. Secondo l'IRIB, il ministro Abdullahian, nel suo colloquio telefonico con Lavrov, ha espresso il pieno sostegno della Repubblica Islamica alla Russia. L'Iran ha sempre sostenuto lo Stato di diritto in tutti i paesi, compreso il paese vicino amico della Russia, ha detto il capo della diplomazia di Teheran, che poi ha criticato qualsiasi interferenza straniera negli affari interni della Russia. La Russia supererà questa fase, ne siamo sicuri, ha detto ancora il titolare agli esteri iraniano. La fine di una giornata particolarmente difficile in Russia è arrivata dopo che il fondatore della Wagner, Prigozhin, ha accettato il piano presentato dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, che in accordo con il suo omologo russo Vladimir Putin aveva tenuto colloqui con il capo del gruppo combattente. Lukashenko ha annunciato di aver negoziato con Prigozhin lo stop ai movimenti delle truppe Wagner dirette a Mosca. Uno stop, a detta dello stesso Prigozhin, arrivato per evitare spargimento di sangue russo da una parte o dall'altra. E adesso il servizio stampa del leader bielorusso ha fatto sapere che ieri alle 21 i presidenti di Bielorussia e Russia hanno parlato di nuovo al telefono. Lukashenko ha informato in dettagliato proprio la faccenda al Vladimir Putin sui risultati dei negoziati con il capo della Wagner. Il presidente russo ha sostenuto e ringraziato il suo omologo bielorusso per il lavoro svolto. Sempre secondo il servizio stampa di Lukashenko della Bielorussia, ora esiste una bozza di risoluzione accettabile per redimere le questioni che hanno portato alla crisi in corso con garanzie di sicurezza per militanti del gruppo. Viene riferito che Prigozhin ha accettato la proposta del leader bielorusso di interrompere la promozione di Wagner in Russia e di compiere ulteriori passi utili ad allentare le tensioni. Per quanto riguarda le reazioni internazionali alla faccenda, proprio al caso ormai chiuso della Wagner, il Dipartimento di Stato americano ha detto che questo paese sta lavorando in stretto coordinamento con i suoi alleati sulla situazione in Russia per quello che, secondo Washington, sembra prefigurarsi come un colpo di Stato ai danni dell'attuale presidenza russa, con Prigozhin che ha già minacciato una guerra civile senza precedenti. Il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina non cambierà, gli Stati Uniti rimarranno in stretto contatto con alleati e partner mentre la situazione in Russia continua a evolversi, ha detto il Dipartimento di Stato americano. Londra, l'Inghilterra ha mobilitato il comitato COPRA, poi, ovvero il comitato strategico del governo inglese istituito per rispondere alle crisi nazionali o regionali. La riunione d'emergenza fa seguito alle dichiarazioni del primo ministro Sunak, che aveva espresso la sua intenzione di parlare con gli alleati ed esortato le forze in campo ad essere responsabili a proteggere i civili. Massima attenzione anche da parte del presidente francese Emmanuel Macron, anche da parte del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che hanno detto che stanno seguendo costantemente l'evolversi della situazione. E cosa dice Italia? Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che sta seguendo l'evoluzione della crisi in Russia, ha tenuto un vertice con ministri degli esteri e della difesa e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio. Ecco, poi per quanto riguarda mostrare appunto sostegno alla Russia sono stati Venezuela, oltre all'Iran, Venezuela di Maduro, la Turchia di Erdogan. Su iniziativa della parte turca, Erdogan ha detto: il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente turco incassando il suo sostegno. Secondo una nota del Cremlino, Putin ha fornito a Erdogan informazioni sulla situazione del paese in relazione ad un tentativo di ribellione armata. Cambiamo pagina ancora. Coloni armati hanno attaccato con il sostegno dell'esercito sionista un altro villaggio palestinese in West Bank, dando il fuoco a case e auto appartenenti agli abitanti della zona. L'invasione ha avuto luogo proprio sabato nel villaggio di Safa, a nord della città di Ramallah, in Cisgiordania occupata. Armati di fucili, i coloni sionisti hanno aperto il fuoco contro tutto ciò in cui si sono imbattuti, danneggiando un'ambulanza e ferendo anche un paramedico che stava appunto dell'auto dell'ambulanza e stavano trasportando un paziente in condizioni urgenti in ospedale. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La ritirata della Wagner, il ruolo della Bielorussia. la marcia indietro delle truppe Wagner e poi con il fondatore del gruppo combattente Prigozhin che ha appena lasciato proprio il territorio russo alla volta della Bielorussia. Tutto questo è arrivato dopo una mediazione del presidente bielorusso. I negoziati sono proseguiti per tutta la giornata di sabato, di conseguenza sono giunti a un accordo sull'inammissibilità di scatenare un sanguinoso conflitto sul territorio della Russia. La Russia, dal canto suo, tramite il portavoce del Cremlino, ha fatto sapere che non perseguirà penalmente le truppe della Wagner e la loro fallita ribellione non influenzerà in alcun modo sull'operazione militare speciale in corso in Ucraina. Intanto l'ufficio di stampa del presidente bielorusso Lukashenko ha annunciato dei dettagli appunto dell'accordo raggiunto. Prigozhin ha accettato la proposta del presidente della Bielorussia, si legge nella nota, appunto, di lasciare il territorio russo verso la Bielorussia stessa. Al momento sul tavolo opzione assolutamente vantaggiosa, accettabile per risolvere definitivamente la situazione con garanzie di sicurezza per le truppe della Wagner, ha riferito ancora il servizio stampa di Minsk. Per quanto riguarda azioni congiunte Putin-Lukashenko, sempre secondo il servizio stampa Bielorussia, proprio nella giornata di sabato, Vladimir Putin, il presidente russo, ha informato il suo omologo bielorusso sulla situazione nel sud della Russia con la compagnia militare privata Wagner. I capi di Stato hanno concordato azioni congiunte a seguito degli accordi. Il presidente della Bielorussia, dopo aver ulteriormente approfondito la situazione attraverso i propri canali e in accordo con il presidente della Russia, ha avuto colloqui con il capo della Wagner, Prigozhin.
Iran, etnie e culture. Salve cari amici e benvenuti all'appuntamento con la nuova rubrica di Parso dei Italian che vi parlerà della cultura delle popolazioni iraniche. Oggi parliamo delle popolazioni nomadi dell'Iran. A tra poco! Le antiche popolazioni iraniche arrivarono dalle steppe eurasiatiche in Iran, scendendo nelle varie regioni a seconda delle condizioni climatiche e geografiche più o meno favorevoli. Le tribù ariane arrivate entrarono in diretto conflitto con le popolazioni locali. La regione corrispondente all'attuale Iran venne denominata dalle tribù dei Parti e dei Medi, che erano gruppi di ariani arrivati nell'altopiano. La maggioranza delle popolazioni giunte si insediò nelle zone occidentali del paese, sia a nord che a sud. Queste regioni vantavano terreni adatti per l'agricoltura, acqua molto abbondante ed un clima adatto alla vita. Le zone ad ovest dell'Iran erano anche elevate e ciò era un altro fattore importante per questi popoli che volevano essere al sicuro degli attacchi nemici. Alcune tribù iraniane si spostavano da una zona ad un'altra per via delle pressioni di altre tribù e per via di questi spostamenti obbligatori imparavano la cultura e le tradizioni di tanti popoli. Queste condizioni favorivano il miscuglio tra le popolazioni ed il progresso della civiltà in questa zona del mondo. La catena dei Monti Zagros si sviluppa per circa 1000 km dal nord-ovest dell'Iran verso il sud-est, con un'altezza media di oltre 2000 metri. Sono costruiti da una serie di allineamenti rocciosi alternati a conche e a piane alluvionali disposte nello stesso senso. La cima più elevata tocca i 4.548 metri nello Zartku e complessivamente l'altopiano si mantiene su 1.800 metri. Queste montagne furono la culla storica delle tribù nomadi che ancora oggi popolano queste parti dell'Iran. I nomadi iraniani vivono in una vasta regione occidentale dell'Iran che si estende dai confini con la Turchia e l'Iraq fino a zone centrali come Lorestan, Khuzestan, Kurdistan e Kermanshah. Nelle zone di Urman, Marivan, Kamyaran, nella regione del Kurdistan, vivono rispettivamente i nomadi Urman, Marivan e Kamyaran. Nella regione nord-ovest dei monti Arasparan e Sabalan, fino alla pianura di Mukan e ai dintorni dei fiumi Aras, vive un'altra tribù denominata Arasparan. La tribù dei Shahsavan, invece, occupa il territorio che si estende dalla sponda del fiume Aras fino ai confini con la Russia e una parte si estende fino ai confini con la Turchia. Nella parte sud e nella regione del Fars, invece, vive la tribù dei Qashqai, che occupa un vasto territorio. Più precisamente, il loro territorio si estende dalla città di Abade, una città freddo della regione del Fars, fino alla città di Firuzabad e Kazerun, sempre nella stessa regione. La tribù dei Khamse invece vive nella parte sud della regione. La tribù dei Mamasani vive nella parte nord della regione del Fars, che comincia dalla regione Kohkiluye fino a Kazerun. La tribù dei Bakhtiari abita nelle regioni di Isfahan, Khuzestan e Lorestan. La maggioranza delle tribù arabe vive invece nella regione del Khuzestan. Oltre alle tribù ricordate, ci sono pure altre che vivono in modo sporadico nelle regioni a nord-est e sud-ovest del paese. La tribù dei Turkmeni invece si estende dalla regione a sud-est del Mar Caspio fino a nord della regione del Khorasan. La tribù dei Baluchi invece vive nel sud-est dell'Iran e comprende la regione del Baluchistan, di Kerman e una parte della regione del Khorasan. Cambiano i tempi, ma i nomadi continuano a trascorrere la calda estate sui monti e l'inverno in regioni più temperate. Il ritmo è dettato dalle stagioni, dai matrimoni, dalle circoscrizioni dei neonati di sesso maschile, dall'accoppiamento dei capi di bestiame, dalla nascita degli agnelli, dalla tosatura, dalla preparazione e tintura della lana con prodotti vegetali. Cari amici, vi ringraziamo per l'ascolto. A presto!